Cari amici, buongiorno, sono Francesca Romana Poleggi di Provita Famiglia e sono qui per il nostro appuntamento mensile, ancora una volta grata a Radio Buon Consiglio che mi dà questa opportunità di parlare con voi e grata a tutti voi che avrete la pazienza di stare qui a sentirmi. Oggi il discorso è un po' pesante. Però è anche molto importante, è molto importante soprattutto per noi cristiani. Dunque, lo spunto viene dal Festival di Venezia, che ha recentemente assegnato il Leone d'Oro a un film sull'eutanasia. Volevo dire l'autore, il regista e il titolo, e invece per puntiglio non lo voglio dire. Sappiate che c'è questo film che è un film pro-eutanasia. Il fatto che al Festival di Venezia abbia vinto un tale film è senz'altro un tassello della macchina di propaganda che ormai è in moto da tanto tempo da parte dei radicali perché l'eutanasia venga legalizzata, liberalizzata del tutto. Perché dico del tutto? Perché noi dal 2019, da quando è passata la legge sulle DAT, ahimè, noi abbiamo già di fatto l'eutanasia legalizzata in Italia. Perché basta fare uno scritto in cui uno dice, oppure mentre parlo con voi dico, certo, io non vorrei mai essere inchiodata a un letto senza conoscenza. E magari con dei dolori atroci, no, no, meglio morire. Allora, mi registrate questa frase che dico nel momento in cui io sono allettata e incapace di comunicare, la fate sentire ai medici e i medici, a volte con il giudice, se c'è qualcuno che si interessa, ma anche senza, mi tolgono il cibo e l'acqua e mi fanno morire. Questa è eutanasia passiva. Questo, a maggior ragione quando il malcapitato è un disabile oppure appunto una persona che non è in grado di intendere di volere, la decisione è presa dal tutore o da chi per lui. Ora, voi capite che tutti questi paladini dell'eutanasia cadono nella prima grande contraddizione dicendo che l'eutanasia è un atto di libertà, di autodeterminazione. In realtà, già da questo che vi ho detto, voi capite bene che non è vero che è un atto di autodeterminazione, perché è qualcun altro che decide per me sulla base di una dichiarazione che io ho scritto. Tanto tempo prima, quando non ero in quelle condizioni, e voi sapete che nel tempo e nei casi della vita si cambiano tante cose. Lo sappiamo tutti, quelli che hanno una certa età, a me non piaceva il formaggio da ragazzina, adesso il formaggio lo mangio. E questo vale per 300.000 altre cose, ma a maggior ragione la situazione di quando uno sta bene e vede gli altri che stanno male, dice io così non ci vorrei mai stare, ma poi quando capita uno si aggrappa alla vita. Se lo diceva Massimo Gandolfini, che voi sapete è un neurochirurgo, il presidente del Family Day, lui lo dice spesso, dice in tanti anni di professione, veramente credo mezzo secolo più o meno, i malati di SLA che all'inizio della malattia dicono ah no no, non mi intubate, non mi intubate quando non riesco più a respirare, voglio morire. E invece poi tutti puntualmente si fanno intubare. Perché? Perché la vita è la vita. Allora, detto questo, comunque tornano alla carica. Loro vogliono una liberalizzazione completa del suicidio assistito, cioè che poi è sempre eutanasia, ma non stiamo a guardare le sottigliezze. Perché voglio dire, se arriva uno che mi dà il veleno, io lo bevo, è suicidio assistito. Se invece uno mi dà il veleno lui, allora è eutanasia. Voi capite che il confine è molto sottile, no? Vabbè. Allora, quindi c'è questa proposta di legge Bazoli alla Camera, c'è la Corte Costituzionale che preme a favore di questa legalizzazione e c'è il tanta propaganda, a cominciare da questo film, attività dei radicali nelle regioni, in tutte le regioni dove hanno potuto raccogliere le firme, hanno fatto proposte di leggi regionali per legalizzare sta roba, anche se loro dicono che non è vero che legalizzano l'eutanasia perché loro chiedono solo alle ASL di intervenire nei tempi, nei modi, secondo la legge. Non ci credete, come al solito loro mistificano la realtà. Comunque, andiamo a vedere delle cose. Ci sarebbero tante cose da dire su questo tema, ma io ci tengo a condividere con voi alcuni punti chiave. Primo punto che mi preme è: solo per i cristiani l'eutanasia è un male? E per i laici? Perché impedire ai laici di suicidarsi o di farsi suicidare? Permettetemi l'espressione, nel momento in cui loro liberamente lo decidono. Allora, prima cosa, diciamo che per i cristiani c'è da dire una cosina, per i cristiani c'è da dire che la vita è sacra, non è proprio neanche da prendere in discussione un qualsiasi abbreviare la vita neanche di 3 minuti. Per i cristiani addirittura anche la sofferenza è sacra perché la croce di Cristo ci ha salvato, quindi noi quando soffriamo uniamo le nostre sofferenze a Gesù e quindi entriamo appieno nell'economia della salvezza. Ma capisco che questi sono discorsi che forse purtroppo anche tanti cristiani non vogliono sentire. Purtroppo, ecco perché io parlo con voi di questo, è perché finché sono i radicali che fanno questa propaganda c'è poco da fare e probabilmente quelli non si convincono. Ma la cosa brutta, grave, che abbiamo potuto constatare è che anche dentro la Chiesa, anche sedicenti cattolici e cristiani, invece aprono uno spiraglietto, aprono una porta, ma in certi casi, ma l'accanimento terapeutico è brutto. Che c'entra accanimento terapeutico? L'accanimento terapeutico non è un'emergenza e non c'entra niente. La Chiesa da sempre ha condannato l'eutanasia e l'accanimento terapeutico, cioè il cercare di prolungare artificialmente la vita di una persona con degli strumenti, degli interventi chirurgici o delle cure che non arrecano benefici, ma che arrecano addirittura a volte addirittura dei danni. Allora, questo è ovvio che è moralmente vietato, così come l'eutanasia. E però sì, pure qui sono abili quelli che fanno propaganda a mistificare, no? La buttano sull'accanimento terapeutico per far convenire anche a un cristiano che sì, no, è vero, in certi casi bisogna, ma non c'entra niente, non è un problema l'accanimento terapeutico. E soprattutto, ahimè, nonostante quello che dicano i nostri legislatori, i nostri giudici supremi, staccare supporti e sostegni vitali, cioè far morire di fame e di sete, far morire soffocata una persona al solo scopo di anticiparne la morte, è eutanasia. Cibo e acqua non sono terapie. Mettere un respiratore a uno che non può respirare non può essere accanimento terapeutico. Ricordate, penso, la storia di quei bambini, Charlie Evans, no, Charlie Gard, Alfie Evans e poi tanti altri, Indy Gregory, quei bambini sono stati uccisi. Perché non era accanimento terapeutico tenerli in vita. Tenerli in vita voleva dire aspettare che la natura del male facesse il suo corso e lasciare quei piccoletti per qualche mese, per qualche anno, per qualche settimana. Queste cose, ripeto, sono nelle mani di Dio, noi fra di noi ce lo possiamo dire, lasciargli ancora l'amore dei genitori e l'amore loro ai genitori. Quindi, tolto di mezzo il discorso dell'accanimento terapeutico e tolto di mezzo anche il discorso che con un cristiano e un cattolico dovrebbe essere finito qua, la vita è sacra e basta, adesso proviamo a fare invece un discorso laico, come piace ai laiconi, cioè un discorso perfettamente razionale, basato però sulla ragione naturale. E voi sapete che la ragione naturale è quella che ci ha messo Dio nel cuore. Ma noi ai laici questo non glielo diciamo, facciamo un discorso razionale. Allora, 4 secoli prima di Cristo, Ippocrate, l'antico padre della medicina, un antico greco, sicuramente non era cristiano, eppure nel suo giuramento di Ippocrate lui imponeva ai medici il rispetto per la vita umana e vietava aborto e eutanasia. Quindi evidentemente aveva dei motivi razionali per questo, perché evidentemente anche un non cristiano sa che la vita non gli appartiene in fondo in fondo. Secondo argomento che possiamo dire laicamente parlando, la vita di tutti è impastata di gioie e dolore. Il dolore e la sofferenza sono inevitabili, ma la sofferenza si può e si deve lenire. Innanzitutto con la prossimità, l'ascolto e la condivisione. Diciamo subito, non esistono mali incurabili. Questo è un modo di dire orrendo, sapete, la neolingua che prende possesso del nostro cervello. Non esistono mali incurabili. Certamente esistono mali inguaribili, ma è un'altra cosa. La cura è sempre possibile fino alla fine. Quindi è disumano eliminare il sofferente, bisogna invece eliminare finché è possibile la sofferenza. Come? Con le cure palliative. E le cure palliative, i medici che si occupano di questa materia, io ho parlato personalmente con la dottoressa Zagonel, professoressa Zagonel, del centro ormai in pensione, ma del centro oncologico Veneto. Lei ha lavorato per mezzo secolo con malati terminali di cancro. Lei ha detto, e asserisce e sottoscrive, che in 50 anni nessuno dei suoi pazienti ha chiesto di morire. Parliamo di malati oncologici terminali, quindi di gente che sta in mezzo al dolore più atroce. Con le cure palliative nessuno ha chiesto di morire. Perché? Perché le cure palliative sono una serie di strumenti messi in atto da un'equipe, non c'è un medico, c'è un'equipe, c'è il medico, l'anestesista. Poi c'è lo psicologo, poi c'è il fisioterapista, poi c'è chi altri? Il sacerdote, perché no? Perché se uno è credente può anche chiedere un sacerdote che faccia parte del team dei palliativisti, che si prendono cura non solo del malato ma anche della sua famiglia e quindi aiutano il malato a vivere una vita più che dignitosa, perché il medico è quello che gli toglie il dolore fisico, ma tutto il resto gli serve, e con la prossimità dei familiari o degli amici o delle persone che ha vicino, gli serve a togliere quel dolore psicologico, quella sofferenza dovuta alla paura della morte, alla paura della solitudine, alla paura dell'abbandono, che è quella che fa chiedere ai malati di morire. Perché? Lo dicono anche i suicidiologi, gli esperti di suicidologia, cioè un ramo della psichiatria che si chiama suicidologia, Ah, qualche giorno fa, il 10 settembre, è stata la giornata mondiale per la prevenzione del suicidio. Cioè, si fanno le giornate mondiali, si fanno i simposi internazionali con questi psichiatri che studiano il suicidio e si adoperano per prevenire il suicidio. E noi intanto legalizziamo il suicidio assistito, mondo schizofrenico. Allora, questi psichiatri cosa dicono? Dicono che chi chiede di morire o chi cerca di morire, perché il suicidio è che se uno se lo cerca da solo, non lo fa per un dolore fisico, lo fa sempre perché è depresso in qualche modo, cioè per il dolore psichico e per il senso di solitudine e di abbandono. Ragionato, non ragionato, folle, non folle, ma è quello che scatena l'istinto suicida. Allora, le cure palliative, voi capite che sono proprio la cura giusta per questa situazione. In Italia abbiamo una legge che prevede le cure palliative, e però, ahimè, è applicata in minima parte, cioè solo un terzo degli aventi diritto, ahimè, ha accesso alle cure palliative. E poi ci torniamo sopra magari anche dopo. Altra cosa laica, laicissima. Noi abbiamo una Costituzione, no? Laica, la Costituzione più bella del mondo, quanto è bella la nostra Costituzione, lo sentite dire 100 volte al giorno. L'articolo 2 della Costituzione impone a tutti i cittadini di adempiere ai doveri inderogabili, ripeto, doveri inderogabili, di solidarietà politica, economica e sociale. Quindi, noi abbiamo il dovere di farci carico dei fragili e dei malati. Questa è solidarietà. Se no, la solidarietà con chi è? E l'articolo 3 mette a carico dello Stato l'obbligo di eliminare gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Ora, voi capite, se lo Stato mi induce a suicidarmi, non sta certamente favorendo lo sviluppo della mia persona, ma la fine della mia persona. E ahimè, laicamente parlando, si può anche far ragionare le persone sul fatto che eliminare malati, disabili e anziani, facendo credere loro che gli si sta facendo un favore, perché questa è la mentalità eutanasica perversa, gli si fa credere al malato che per lui è meglio morire, oppure gli si fa sentire un peso. Bene, questo, se passa questa mentalità, lo Stato risparmia un sacco di soldi, è ovvio. Quindi i servizi sanitari nazionali, che sono sempre in crisi, sempre in cerca di soldi, trovano un bel sistema per risparmiare. Non parliamo del risparmio dell'INPS. Voi sapete che l'Italia è un paese dove non nascono più bambini, ci sono più vecchi che giovani, quindi le casse della Previdenza sono perennemente in difficoltà, sempre più in difficoltà. Se ammazziamo i vecchietti abbiamo quasi risolto il problema. E poi abbiamo anche da render conto alla mentalità eugenetica che pervade la nostra cultura da almeno un paio di secoli, perché noi tutti quanti dovrebbero conoscere l'Action T4 di Hitler, che è del 32 o del 33, cioè una politica nazista che ha eliminato appunto tutte le persone imperfette, no? Perché Hitler aveva il mito della razza pura, eccetera, eccetera. Però pochi sanno che la mentalità eugenetica nasce nell'Ottocento in Francia e in Inghilterra e continua bellamente a farsi strada. Nei primi del Novecento c'era Margaret Sanger, la fondatrice di Planned Parenthood, che era un'igienista, e esiste oggi ancora all'ONU, Agenzia ONU e quei potenti riuniti a Davos, che in modo più o meno subdolo fanno passare l'idea che siamo troppi, la popolazione va ridotta, moriremo tutti di fame perché consumiamo il pianeta, poi adesso con la storia green, e quindi bisogna eliminare le persone imperfette, le persone che sono un peso per la società. Questo vale sia per i bambini che non devono nascere, sia per i bambini che devono nascere perfetti, quindi aborto e aborto eugenetico, e ovviamente vale pure per i vecchietti che sono un po' fastidiosi. Ultimo punto laico, poi magari insieme possiamo anche ritornarci e ragionarci, qualcuno di voi potrebbe trovarne qualche altro. Se, un ultimo punto laico, dicevo, contro l'eutanasia e il suicidio assistito, è questo: se i malati vengono eliminati, non ha senso finanziare, incentivare gli studi e la ricerca. Innanzitutto, proprio per quelle cure palliative che invece sono la garanzia, diciamo, rispetto della dignità della vita fino all'ultimo. E poi anche per la ricerca in generale. Di certi tumori 50 anni fa si moriva. Oggi, grazie alle conquiste della medicina, invece tanti tumori, se presi in tempo, eccetera, si riescono a guarire. Quindi anche il cancro non è più un male assolutamente inguaribile. Certo, è difficilmente guaribile, ma ricordatevi, come abbiamo detto prima, è un male curabile. Allora, i tanti tumori fino a 50 anni fa si moriva, oggi non si muore più. Perché? Perché ci sono stati ricercatori che ci hanno speso tempo e soldi sopra. Se i malati vengono eliminati, che senso ha promuovere la ricerca? Allora, perché una di diritto? Perché dobbiamo imparare bene, capire bene qual è il valore pedagogico della legge. Chissà se ancora i ragazzi a scuola studiano chi è Socrate e cosa ha detto Socrate. Socrate è un filosofo greco, anche lui assolutamente laico, perché è nato 2 o 3 secoli prima, 3 secoli mi pare, prima di Cristo. E Socrate però è uno dei grandi filosofi dell'antichità e lui tra le tante cose giuste che ha detto che la legge ha un alto valore pedagogico, che vuol dire che la legge insegna, cioè quando lo Stato fa una legge e dice che una cosa si può fare o non si può fare, la gente prima o poi, bene o male, in un modo o nell'altro, questo messaggio che arriva dalla legge si comporta di conseguenza. Quindi, se noi avremo una legge che dice che l'eutanasia si può fare, che il suicidio assistito si può fare, la gente assumerà essa stessa, e sta già succedendo, ve l'ho detto prima, nella Chiesa ci sono tanti che sono possibilisti verso questa roba, no? Quindi, bisogna. Perché? Perché se la legge dice che questo si può fare, vuol dire che tutto sommato non è così male. Questo con l'aborto. La legalizzazione dell'aborto ha fatto passare la mentalità che abortire alla fine non è così male. Questo succede anche al contrario. Guarda, vi voglio raccontare, apro questa piccola parentesi, di quello che sta succedendo a proposito della legalizzazione della prostituzione. Forse non sapete, e se non lo sapete ve lo dico io, che c'è anche qui una propaganda abbastanza internazionale, con i soliti ONU, questi qua, che ritengono che bisogna legalizzare la prostituzione perché quello è un lavoro come un altro, tanto è il mestiere più vecchio del mondo, se la prostituta è tutelata dalla legge, vive in condizioni migliori, è un lavoro come un altro. Allora, se volete, se la regia vorrà, potremo anche fare una trasmissione apposta su questo. Ma io vi dico in brevissimo che nei paesi dove la prostituzione è stata legalizzata, Olanda e Germania soprattutto, la vita delle prostitute è diventata un inferno peggio di quello che era prima. Boh, non vi so dilungare, ma fidatevi. Invece ci sono dei paesi che si sono rifiutati di passare per questa brutta strada e invece hanno cominciato a combattere la prostituzione facendo delle leggi che mettono grosse responsabilità penali agli sfruttatori e ai clienti, cioè quelli che vanno con le prostitute, se vengono beccati, rischiano multe notevoli, forse anche qualche giorno di galera, non, adesso non so nel dettaglio, non entriamo nel dettaglio. Allora, con il passare degli anni, in paesi come Svezia, Norvegia, questi, e adesso sta cominciando anche la Francia, i paesi che hanno adottato questo che viene chiamato il modello nordico, quindi questo modello di punire i clienti, è cominciato a passare l'insegnamento della legge che andare con le prostitute è male. E in paesi come la Svezia, che sono paesi molto liberali da tutti i punti di vista, lo sapete meglio di me, però la mentalità comune delle persone, degli uomini soprattutto, è che chi va con le prostitute è una persona che non per bene, è uno sfigato, è un cretino. Quindi voi capite, è chiaro che la prostituzione non si eliminerà mai probabilmente dalla faccia della terra, ma il fenomeno viene molto, molto contenuto in questo modo. Perché? Perché la legge con la sua forza pedagogica che ha un potere immenso, un potere che chiaramente ci vuole un po' di tempo per vederlo realizzato, ma c'è. Allora, questo è l'argomento che io, se avrò occasione, ripeterò almeno un miliardo di volte perché io vorrei che tutti lo capissero molto bene. Certe cose la legge non le deve regolamentare. Certe cose la legge le deve vietare. Poi, per fare eccezioni alla regola, si fa sempre in tempo. Ma la legge deve dire no all'eutanasia, no al suicidio assistito, no all'aborto, no alla fecondazione artificiale, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, le cose che non vanno fatte, la legge le deve vietare, non le deve regolamentare. Che se le regolamenta le ammette e se le ammette abbiamo finito. È passato il valore pedagogico della legge in senso permissivo. Ecco, adesso se la regia ci manda un po' di musica, facciamo una pausa adesso. Se no, io vado avanti. qua. Allora, abbiamo un altro punto da toccare ed è il punto dell'autodeterminazione. Anche qui, secondo me, si potrebbe scrivere un libro bello grosso dal titolo L'inganno dell'autodeterminazione, perché con questa storia dell'autodeterminazione di una falsa libertà ci hanno preso in giro, bah, da decenni. A cominciare le donne poveracce, soprattutto noi donne, io donna sono stata presa in giro da questo inganno dell'autodeterminazione e della libertà, no? Pensate alla libertà sessuale. Libertà sessuale che vuol dire che così i maschi fanno il comodo loro e noi siamo state liberate, quindi pillole che fanno male, aborto, gravidanze indesiderate, no? E chi se le paga? Le donne. Vabbè, questa una parentesi. Andiamo dal punto di vista della morte. Io sono libera, la vita è mia, partiamo sempre da questo presupposto che un cristiano non può accettare, ma che i laici sì. La vita è mia, quindi io voglio essere libero di decidere io quando finirla e quando non finirla. Abbiamo già accennato prima che invece all'atto pratico è sempre una commissione, un giudice, un medico che alla fine decide e non sei te, a maggior ragione quando poi il malato non è più in grado di esprimere validamente la sua volontà, perché lui dice sì, io voglio morire quando sarò così, però poi quando sarà così, chi lo sa se ha cambiato idea, non lo può dire, qualcuno decide per lui. Quindi alla radice c'è prima questa inganno, non è autodeterminazione, qualcuno decide per me. Poi io dico questo: la libertà non è materia sufficiente a legittimare l'eutanasia. Perché? Perché la libertà esiste nel momento in cui esiste la vita. Nel momento in cui io non ho più la vita, perdo anche la libertà. Quindi l'uccidersi è uccidere la libertà, come prima cosa. Secondo, abbiamo detto l'importanza del tempo. La mia volontà nel tempo cambia e nel tempo la sofferenza magari passa, oppure nonostante quella sofferenza accade qualcosa che arreca gioia. Se si muore, il tempo non c'è più. Io qui voglio raccontare la storia di mia suocera, che per me è stata una gran donna, e che però a un certo punto della sua vita, verso gli 86 anni così, ha avuto un blocco renale spaventoso, stava proprio per morire. L'abbiamo portata in ospedale, insomma, fra tric e trac, l'hanno salvata, però lei è stata quindi in ospedale almeno un mese per curarsi i reni e almeno un altro mese dopo per la riabilitazione. E mi ricordo che lei, nonostante noi gli fossimo vicini, perché i nipoti, insomma, gli abbiamo sempre mostrato molto affetto, molta vicinanza, lei però tutti i giorni diceva voglio morire, voglio morire, voglio morire, perché lei è una persona molto indipendente, una donna molto attiva, molto. L'idea di essere su un letto con le persone, soprattutto noi che dovevamo portarle le cose, aiutarla a fare cose, per lei questa era una cosa inaccettabile. E quindi voglio morire, voglio morire, voglio morire. Fossero stati questi tempi, oggi, magari qualcuno la sentiva e l'accontentava. Invece, nessuno, ringraziando Dio, l'ha accontentata. Lei è uscita dall'ospedale, ha ricominciato la sua vita e io vi assicuro e vi garantisco che l'ultimo anno, perché poi dopo un annetto e mezzo è morta di morte naturale, ma l'ultimo annetto e mezzo della sua vita forse è stato uno degli anni più felici di tutta la sua vita. Voi dovevate vedere com'era proprio cambiata lei. Era sempre contenta, e sempre trovavo una cosa nuova da fare, e i nipoti, e quello, insomma, ti dico, addirittura lei pochi giorni prima di morire era d'accordo con la nipote più grande che avrebbe dovuto portarle un tablet perché lei voleva imparare Facebook. Quindi, perché è successo questo a nonna Vittoriana? Perché ha avuto tempo di guarire e tempo di ricominciare a vivere. In quel momento, certo, lei era, soffriva, ma in quel momento l'affetto dei suoi cari si è fatto stringere alla fine i denti e alla fine ecco come è andata a finire. Se fosse stata uccisa, lei avrebbe perso un anno e mezzo di vita felice. Quindi, ultima cosa, le leggi eutanasiche, purtroppo, penultima cosa. Ahimè, se, valore pedagogico della legge, no? Bisogna morire, se tu, cioè il diritto di morire, altro che autodeterminazione, diventa un dovere di morire. Perché se a una certa, in certe condizioni è meglio farla finita, se tu ti ostini a non volerla far finita, sei tu che hai qualcosa che non va. E purtroppo questa mentalità eutanasica può passare anche alle persone che stanno vicino al malato. Anche parenti stretti capita che sono loro i primi a ingenerare nel congiunto la volontà di marire, di morire, che quindi non è una volontà libera affatto, proprio perché gli fanno sentire che è un peso accudire il vecchietto, il disabile, la persona con problemi, il malato, no? E purtroppo questo è anche frutto della nostra società edonistica e utilitaristica, cioè lo scopo della vita è il piacere e chi non è utile è meglio che si toglie di mezzo. Quindi questo porta alla disumanizzazione a volte di, per esempio, figli che per interessi economici o per problemi logistici dicono che è meglio che il nonnetto si leva di mezzo. E infine, come esempio di autodeterminazione finta, vi vorrei far sentire, se c'è ancora su internet o su YouTube, magari ve lo cercate, la testimonianza della madre di DJ Fabo al processo. Voi sapete DJ Fabo, Fabio Antoniani, era gravemente. Era un DJ, era una persona molto, che a un certo punto rimane paraplegica, gravemente disabile, finisce amico dei radicali che lo portano in Svizzera per il suicidio assistito, da lì il processo cappato e tutte le storie che sono successe in Italia, lui si è autodenunciato, la Corte Costituzionale ha detto che ha fatto bene ammazzarlo. Allora, se voi sentite la testimonianza della madre di questo giovane uomo, lei racconta che il figlio aveva tentato diverse volte questa strada del suicidio assistito, ma ogni volta lei, piangendo, gli diceva: "Ti prego, non te ne andare, non morire", e lui tutte le volte ha desistito, ci ha ripensato. Quando è che finalmente, ahimè, lui ha deciso, si è convinto di farla finita, quando la madre gli ha detto: "Ok, vai, muori". Vi rendete conto? Vi rendete conto? Lui era la sua volontà di morire? O era l'affetto della madre che lo teneva in vita e lui ha in qualche modo, diciamo così, non si è sentito più legato dall'affetto della madre che gli ha detto, pur tra le lacrime per carità, ma gli ha detto: "Ok, vai, muori se vuoi morire". Guardate, queste cose dovrebbero veramente far molto, molto pensare. Ultimissima cosa, perché vedo che il tempo fugge veloce, Cosa succede nei paesi dove l'eutanasia è stata già legalizzata? Paesi che sono una dozzina nel mondo, e il mondo è di quasi 200 nazioni, e saranno 12 i paesi che hanno legalizzato l'eutanasia, quindi non è vero che è stata per tutto. Noi abbiamo come esempi principali Belgio, Olanda e Canada, perché sono i paesi più vicini alla nostra cultura, che comunque sono stati i primi pionieri in questa strada di morte. Tutte le volte, se voi vedete, la legge è stata introdotta con 100.000 paletti. Sì, l'eutanasia, il suicidio assistito, sì, ma solo il caso in cui il malato è veramente... non può sopportare il dolore, solo se lui lo decide in prima persona, solo se non c'è proprio più niente da fare, lo attestano tutti i medici del mondo, cioè 300.000 paletti rispetto a questa pratica che cadono a uno nel giro di pochissimo tempo. Io vi farei l'esempio del Canada. Non vi ho mai parlato io di questa rivista che si chiama Pro Vita e Famiglia, perché Notizie Pro Vita e Famiglia, perché non voglio fare concorrenza al settimanale di Padre Pio. Però in realtà non è concorrenza, perché il settimanale di Padre Pio è un settimanale, una rivista meravigliosa fondata su temi di spiritualità. Invece questo è un giornale assolutamente laico che Pro Vita e Famiglia dà gratuitamente a chi fa una certa donazione, dall'abbonamento gratuitamente, a fronte di una donazione di 35 euro, si dà l'abbonamento annuale, ed è un giornale molto laico, nel senso che è un giornale di bioetica che parla di tutte queste cose belle, tipo l'eutanasia, si chiama Pro Vita e Famiglia. Però me l'ho preso perché c'è proprio un articolo nel numero di luglio, mi pare. Sì, nel numero di luglio dell'anno scorso c'è stato un reportage, un approfondimento su l'eutanasia in Canada. E vi dico che le tappe della morte sono state in 8 anni. Il numero di persone che ricorrono al suicidio assistito è aumentato in modo esponenziale. Nel luglio 2022, nel rapporto annuale ufficiale, si vede che le morti sono decuplicate, decuplicate 10 volte. Perché? Proprio per quel discorso della legge pedagogica, per quel discorso dei malati che si sentono un peso e del diritto di morire che si è trasformato in un dovere di morire. Non solo in Canada, non solo come in Olanda, in Belgio si fa l'eutanasia ai bambini, eccetera, ma si fa l'eutanasia, si offre l'eutanasia, il suicidio assistito, ai depressi. C'è la testimonianza di una giovane donna, appunto malata che soffriva di depressione, che è andata dal medico a chiedere aiuto. Lei è andata a chiedere di curarsi la depressione. Quello alla depressa gli ha offerto il suicidio assistito. I malati di anoressia, suicidio assistito. Le persone sopra i 65 anni non ricevono più cure, assistenza domiciliare, cose del genere, perché gli si offre il suicidio assistito e abbiamo testimonianze, decine di testimonianze di persone che dicono: a me non mi ha ucciso la SLA, a me non mi ha ucciso la disabilità, a me mi ha ucciso il sistema sanitario, perché io senza assistenza domiciliare, senza lo scivolo per la carrozzina, perché una disabile che aveva bisogno dello scivolo della carrozzina per entrare e uscire di casa, gli è stato detto: invece dello scivolo ti diamo il suicidio assistito. Ve ne leggo una sola, va? Fra tante. Vi leggo la testimonianza di Christine Gauthier. Christine Gauthier era un soldato, il caporale in pensione e un campione paralimpico che dopo 5 anni in cui ha ripetutamente chiesto montascale per disabile, si è vista recapitare una lettera in cui invece del dispositivo per carrozzine le hanno offerto il MAID, assicurandole di farsene personalmente carico. In seguito si è scoperto che il suo non è stato un caso isolato, almeno altri 5 veterani avevano ricevuto la stessa proposta. Tra questi, un soldato canadese rimasto anonimo aveva chiesto un aiuto per un trauma cranico e un disturbo da stress post-traumatico. Voi sapete che i soldati, quando vanno in guerra e poi tornano, rimangono purtroppo molto toccati dal dover uccidere, da tutte quelle cose che vedono, e ha ricevuto come risposta l'offerta per il MAID. Qua vi spiego, suicidio assistito lo chiamano MAID. La proposta ha lasciato il veterano e la sua famiglia disgustati perché si sono sentiti traditi da chi dovrebbe aiutare l'uomo, che tra l'altro era andato migliorando, a superare i suoi problemi. E su questa cosa dei veterani che vengono eutanasizzati con molta facilità è aperto ancora un certo scandalo in Canada. Un'altra storia, poi basta, è quella di Rosie Ashcraft. Dopo un lungo calvario fra diagnosi e cure sbagliate, le è stata diagnosticata la sindrome di Ehlers-Danlos, EDS, una patologia ereditaria che porta completi problemi alla pelle, alle articolazioni e ai vasi sanguigni e richiede l'assunzione di 11 farmaci, compresi gli antidolorifici. Avrebbe bisogno di una protesi per il collo, avrebbe bisogno insomma di tutta una serie di sussidi. È consapevole che la protesi non curerà la malattia, ma l'aiuterà a vivere meglio. Il problema è che sono 4 anni che chiede, attende una visita col neurochirurgo e finora non è riuscita a tenere neanche l'appuntamento. Ha provato a raccogliere la somma da sola, ma 100.000 dollari non bastano per fare questa cosa, e quindi alla fine ha pensato che l'ultima cosa da fare, l'unica cosa che le è rimasta da fare, era il suicidio assistito. Ditemi voi se questa è l'apoteosi dell'autodeterminazione. Chiudo spiegandovi questa cosa del MAID. MAID ID vuol dire Medical Aid in Dying, aiuto medico nel morire. E però la parola maid in inglese vuol dire anche cameriera, signora, cioè quindi è un altro piccolo capolavoro della neolingua che ti dice ti do il maid, vuol dire ti do una cameriera, in realtà è la morte. Ecco, quindi siamoci attenti, signori, siamo vigili, non ci facciamo imbambolare, andiamo oltre, cerchiamo di ragionare sulle cose e dobbiamo parlare, dobbiamo spiegare, abbiamo il dovere di parlare con i nostri parrocchiani, con i nostri amici, che sono, ma sai, in certi casi tu vorresti stare così. Certo che io non vorrei stare così, ma quando stai così, tu hai diritto di essere curato, non hai diritto di morire, perché il diritto della morte a morire è un falso diritto. Con questo io vi saluto, mi dispiace di essere stata un po' in un argomento un po' pesante, però abbiamo il dovere di ragionare anche su queste cose. Vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo mese.